Astronauticast. Astronauticast, stagione 4, episodio 26. Dopo qualche falsa partenza nella registrazione, dovremmo essere finalmente sul binario giusto, senza echi, senza effetti sonori strani. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios, microfono numero 1, qui con me.
Dagli Astronautica Studios vi saluta anche Paolo Amoroso.
Al microfono numero 2, che però è l'1 perché li abbiamo girati, insomma.
E per questo non ho citato il numero del microfono, per non confondermi.
Grandi pulizie di primavera agli Astronautica Studios. Primavera che la settimana scorsa si faceva sentire un po' di più, adesso fa un po' freschino in motorino. Siamo arrivati col fiato corto questa sera e direi che passiamo direttamente il microfono per i saluti alla nostra redazione distribuita da Erve, a partire da Erve con il nostro Marco Zambianchi.
Dalle ubertosi valli lombarde vi saluta Marco Zambianchi, e voi che siete all'ascolto in diretta e a chi invece ci sente in podcast.
Marco Zambianchi, forumastronautico.it, lui ha fondato forumastronautico.it e da lì è stato tutto un fiorire di iniziative e di siti, perché fondamentalmente tutto quello che facciamo ha una presenza sul web, che è l'ossatura della associazione ISA, Italian Space and Astronautics Association. Quindi salutiamo Marco Zambianchi e giuriamo il microfono invece a Luigi Morielli.
Ciao a tutti dalle fredde pianure piemontesi, vi saluto Luigi Morielli da Carmagnola.
Fa freddo anche a ovest del Ticino?
Oh già che fa freddo, siamo a 12 gradi.
No, qui a Milano un pochino di più. Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, il suo blog che ci rifornisce di notizie tanto quanto astronautinews.it, che è dove le fatiche degli articolisti di forumastronautico.it vanno a confluire in una testata giornalistica praticamente, anche se non è giornalistica per una serie di motivi burocratici, ma dove avrete le notizie sul panorama astronautico praticamente con cadenza quotidiana, e vi invitiamo a visitarlo così come facciamo noi per popolare la nostra news docket. Ma è colui che meccanicamente popola la news docket è il nostro Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, buonasera da Modena. Tanto per continuare le previsioni meteorologiche, anche qui la temperatura un po' calata, ma non ci sta comunque bene, ecco.
Il bollettino meteo di Astronauticast, cioè più di noi chi è che lo deve fare? Siamo praticamente dei satelliti NOAA.
Va bene, va bene. Siamo un po' limitati al nord Italia, però
i satelliti di noi altri.
No altri, sì, con due A. Allora, fatemi recuperare la scaletta, vediamo che cosa ci riserva la serata per questa sera. Non dovevo essere presente, ma sono arrivato anche io questa sera e quindi sono un attimo scombussolato. Non che di solito sia perfettamente in cima alla situazione, però è vero che siamo tutti nella colonna yes, nella disponibilità adesso, che bello. Direi che la prima cosa di cui possiamo parlare è la Yuri's Night. L'ho accennata nella falsa partenza di prima, quindi in qualche modo l'ho accennata questa sera, però, perché ci sono appena stati grandi festeggiamenti per il cinquantenario del primo volo umano nello spazio ad opera di Yuri Gagarin e di tutta la macchina spaziale sovietica, che in quegli anni iniziava, dava il via ufficiale alla corsa allo spazio, che poi è andata a culminare con l'allunaggio americano del 69. Direi che ci sono state parecchie iniziative, veramente tante. Noi ne abbiamo viste due da vicino. Abbiamo visto una delle iniziative di Milano, che sicuramente il nostro Paolo Amoroso ci saprà riassumere a dovere, e poi l'altra ovviamente è del polo spaziale del nord Italia, che ormai si è confermato essere l'Ecco, e allora direi che in quel caso il nostro Marco Zambianchi, che però questa volta è riuscito a mettere un piede nella porta anche nella versione milanese, tutta una siamo tentacolari, siamo una piovra. Direi che passo la parola a Marco, che sicuramente con molta più modestia saprà parlare di quello che è stato.
Beh, intanto è stato un piacere ritrovare tanti amici di persona a festeggiare il 50° anniversario dell'inizio dell'era spaziale dal punto di vista dell'esplorazione umana. È stato letteralmente un piacere. Poi devo dire che, come accennavi tu Michael, è stato ancora più un piacere vedere che in tutto lo stivale, in tutto il bel paese, si sono diffuse qualcosa come una ventina di Yuri's Night. Normalmente siamo esclusivamente noi di Lecco, e anche se è vero che a volte è capitato a spot che in altri punti altri gruppi astrofili abbiano organizzato in Italia le celebrazioni che si svolgono, lo ricordo, ogni anno il 12 aprile in onore del primo volo di un essere umano nello spazio, quello di Yuri Gagarin. Quindi in concomitanza con questo 50esimo, il Golden Anniversary, direi che in Italia e nel mondo si è scatenata una sorta di frenesia che secondo me ha fatto parlare di Yuri Gagarin e quindi indirettamente del mondo spaziale, dell'esplorazione del cosmo, anche nei media generalisti. Naturalmente ho visto un po' che in tutti i telegiornali e nelle rubriche, nei giornali, si è fatto almeno un articolo, almeno un servizio sull'argomento. È stato così un modo anche di riaccendere per un giorno i riflettori su un universo che è un pochino in declino, ma poi potremo discutere di questo. Per quanto riguarda le iniziative di Lecco, abbiamo proposto la solita conferenza che è stata poi seguita da una bella pizzata in compagnia. Questa volta, ad arricchire la chiacchierata che ho tenuto al planetario di Lecco, c'è stata anche la proiezione in contemporanea su uno schermo gigante messo a parte del film First Orbit, che voglio nominare. Invito tutti gli ascoltatori a recarsi sul sito firstorbit.org, scritto firstorbit.org, perché è a disposizione questo magnifico film realizzato con licenza libera, quindi tranquillamente scaricabile, copiabile e distribuibile da una serie di persone che si sono coordinate nel contesto delle Yuri's Night, nel contesto dell'organizzazione internazionale della Yuri's Night, ma che soprattutto hanno visto a bordo della stazione spaziale il nostro Paolo Nespoli come la mano armata di telecamera che ha fornito il materiale più importante, cioè una ripresa costante di circa 80 minuti di ciò che si vede al di fuori dei finestrini della stazione, ricreando la sensazione di ciò che Yuri vedeva nel suo dispositivo visor mentre compiva la sua unica ma importantissima orbita.
La cosa bellissima è che Paolo è stato citato come direttore della fotografia nei titoli di chiusura.
Eh sì. Peraltro vorrei segnalare, non per immodestia ma solo per un'utilità, che siccome il film è sottotitolato in inglese a fronte del russo parlato di Yuri e di Korolev, ma che ci sono poi alcuni pezzi in inglese audio e video che non sono sottotitolati, per cui ho preferito mettere mano al mio vecchio software di sottotitolazione e creare la versione italiana dei closed caption. Quindi è possibile da forumastronautico.it scaricare il file SRT. Chi guarda serie americane sui PC sa bene di cosa parlo. Si tratta di un piccolo file di testo che, ha trascinato nella finestra di VLC o di SM Player, consente di abbinare i sottotitoli al filmato che state guardando. Quindi vi invito sia a procurarvi il film che, se ne ritenete utile, l'abbinamento con i sottotitoli, il file dei sottotitoli su forumastronautico.it. Poi devo dire che comunque Milano l'ha sicuramente fatta da padrone nella settimana dedicata a Yuri Gagarin, con una serie abbastanza lunga di iniziative di altissimo spessore qualitativo, e qui veramente invece io ci terrei a dare la parola a Paolo, che ci fa un po' il riassunto di cosa l'organizzazione del planetario, ma non solo, ha organizzato nel capoluogo lombardo.
Beh, per il 12 aprile il Planetario di Milano ha organizzato, con la collaborazione di alcune istituzioni culturali russe, un evento con la partecipazione di diversi ospiti. Innanzitutto un cosmonauta, Yuri Usachov, che ha fatto 4 missioni per un totale di oltre un anno e mezzo nello spazio, 2 a bordo della Mir e 2 della Stazione Spaziale Internazionale, e nel corso delle quali ha fatto 7 attività extraveicolari. Tra l'altro lui è stato sulla Mir in occasione di una delle 2 collisioni con un altro veicolo, in particolare quella con un'altra Soyuz, quindi si è trovato in uno dei momenti più difficili della vita della Mir. Ma ci sono stati altri momenti così di colore e folklore russo, perché la serata è stata introdotta da un coro di bambini in età della scuola elementare, bambini russi che cantavano e ballavano. C'è stato anche un cantante che ha cantato alcune canzoni e poi altri ospiti conosciuti come Nanni Bignami, Giovanni Fabrizio Bignami, ex presidente della Agenzia Spaziale Italiana, e Amalia Ercoli Finzi, molto conosciuta soprattutto negli ambienti del Politecnico di Milano per la sua attività non soltanto di didattica universitaria, perché ha tenuto corsi che hanno cresciuto, diciamo così, generazioni di ingegneri aerospaziali, ma anche per la sua collaborazione a importanti missioni, per esempio Rosetta, tuttora in corso.
Total off topic e anche senza rete, l'arrivo di Rosetta sulla cometa è prevista per il 2016?
Mi pare verso il 2015-2016, non ricordo la data esatta.
No, perché mi ricordo una cosa.
Possiamo chiedere alla chat.
No, è un dubbio mio personale, magari ne riparleremo intorno al 2016. Invece stavo guardando sempre la nostra scaletta, effettivamente siamo tentacolari perché ci siamo mossi anche verso il sud, vero Luigi?
È vero, perché io il weekend scorso sono andato all'Astronomos 2011, che è stata la prima edizione di questa fiera di astronomia, e si è sviluppata all'interno della Fiera del Levante di Bari ed è stata una interessante fiera, interessante soprattutto dal punto di vista del pubblico che è arrivato, perché le fiere di astronomia normalmente sono abbinate a delle fiere di elettronica, e comunque per entrare ci vuole già pagare un biglietto, quindi bisogna essere un minimo interessati. In questa occasione invece, oltre ad essere inserite in una fiera che parla del tempo libero, era in una situazione in cui non c'era da pagare un biglietto e quindi la gente entrava liberamente, a parte il venerdì che era per le scuole, quindi grandi ragazzini che correvano, bimbi delle elementari che sciamavano un po' dappertutto. È stata una cosa abbastanza anche divertente, però erano molto da tenere sott'occhio. Per quanto riguarda poi gli altri due giorni, si è vista proprio una varia umanità, nel senso che poteva entrare chiunque, poteva arrivare da noi, farci le domande più incredibili. Io ero allo stand di Cerum Astronomia della rivista, come rappresentavo anche ISA, e di fianco a noi nello stesso stand c'era anche il CICAP. Quindi varia umanità che passava da noi, guardava i manifesti dietro delle galassie a massi di stelle, guardavano e non sapevano che cosa fossero, qualcuno che si interessava domandava, chiedeva, diciamo che è stato un po' di movimento. Mi ha stupito il fatto di vedere pochi veri appassionati, nonostante fosse comunque stata pubblicizzata la cosa, non c'è stato un grande movimento di appassionati, c'era qualche astrofilo ma in proporzione molti meno rispetto a quelli che ci sono, possono essere a Erba oppure a Forlì. Dico, per contro, bisogna dire che essendo il primo anno che viene fatta questa fiera, ovviamente non è ancora conosciuta, quindi diciamo che è un po' un'anteprima di questa fiera. Per quanto riguarda le manifestazioni, c'era rappresentata ASI, c'erano rappresentate diversi osservatori, gruppi astrofili, c'erano diverse università. Era molto rappresentata dal punto di vista della ricerca e dello studio della università, quindi c'erano state molte conferenze, anche quelle non molto seguite, però alla fine della fiera con un po' di gente c'è stata. Il giovedì, dato che cominciava già il giovedì, è stata veramente un po' sacrificato. Questo primo giorno è stato veramente un po' così, dato che alla prima conferenza dell'ex presidente ASI Bignami c'era ben poca gente, più che altro perché ovviamente è sempre un avvio, era la prima edizione, il primo giorno anche non così conosciuto, infrasettimanale, così, quindi è stata un po' una situazione particolare.
Sono classi di eventi diversi, ma vogliamo ricordare quanti partecipanti ha avuto la prima Astronauticon, Marco?
Ma non molti, ecco. Non so a quanto si riferisca
una
Luigi.
Una quantità apostolica, però... 12 partecipanti in tutto.
Alla prima Astronautico non si presentò nemmeno l'ospite d'onore, per cui esatto, non fa testo.
Sì, diciamo che da noi lì sono passate migliaia di persone, perché appunto essendo una fiera del tempo libero, poi la Fiera del Levante è famosa, è una delle fiere più importanti del Mediterraneo, quindi è una cosa, c'erano dei padiglioni con tutte le rappresentate le varie nazioni, con tutti i prodotti tipici, con era proprio una fiera vera e propria, e con l'ingresso libero veramente è passato di tutto. Però è stato molto, molto curioso avere un contatto con un pubblico a cui non siamo abituati, per il fatto che non erano appassionati, erano persone che passavano di lì, guardavano, buttavano l'occhio, poi vedevano se c'era la rivista in omaggio, la prendevano, però di fatto quei 50-60 dépliants di ISA che avevo portato sono andati esauriti, quindi ci sono 50-60 persone che avranno questo dépliant e magari capiteranno dalle nostre parti.
Magari qualcuno sta ascoltando in questo momento.
Speriamo. Vuol dire che è servito qualcosa a fare tutto il giro.
Già.
Ma tra l'altro volevo ringraziare sempre appunto Celum Astronomia per averci dato questo angolo per poter rappresentare anche ISA in questa. Fra l'altro al sud non è che ci siamo stati molto presenti, quindi anche da quel punto di vista forse mi sarei aspettato che arrivasse qualcuno, però non so neanche se è stato pubblicizzato sul forum la cosa, perché io non ho assolutamente avuto tempo di occuparmi anche del forum, non so se qualcuno aveva fatto qualche accenno.
Ma forse un topic c'è, ma non era dedicato solo a quello. Non lo so, sarebbe stato magari un'occasione per salutare quelle persone che magari leggiamo tutti i giorni sul forum, ma non abbiamo mai avuto il piacere di incontrare di persona, perché in modo assolutamente casuale ci concentriamo principalmente qui a nord e centro Italia, però ciò non toglie che un giorno potremmo organizzare anche noi delle cose.
Va bene, approfittiamo adesso per salutarli, per ringraziare chi c'è stato all'Astronomos, e gli diamo appuntamento per l'anno prossimo. A questo punto la pubblicità sarà partita, quindi sarà già il secondo anno in cui sarà presente. Volevo anche ringraziare Paolo Minafra, che è l'organizzatore un po' dell'Astronomos con la SAIT Puglia, che è la società astronomica italiana, la sezione della Puglia.
Già. Il centro Italia ho menzionato velocemente, poi finiamo di parlare di noi stessi e ci buttiamo sulle notizie della settimana. Sarà il protagonista della seconda missione di Stratosfera. La novità apparsa sul blog di Stratosfera, la nostra missione di lanciare, che consiste nel lanciare un pallone al, diciamo, un terzo della strada per lo spazio, è una buona indicazione dell'altitudine che raggiunge. Il blog ha mostrato l'ultimo avanzamento dei preparativi per la missione che è prevista per il mese prossimo, ed è il payload biologico. Questa volta ci buttiamo anche in questo lato. Dopo la prima missione di test l'anno scorso abbiamo il primo esperimento con dei risvolti scientifici direttamente misurabili, e ad opera di uno dei nostri membri, Luigi Caliendo, un medico, però non è qua a raccontarcelo, però Marco, che ha scritto il post, sicuramente ha qualche dettaglio in più.
Sì, mi faccio portatore naturalmente della bella descrizione che Luigi ha fatto dell'esperimento che volerà su Stratosfera 2, che riguarda principalmente la ricerca nel campo delle neoplasie, cioè sostanzialmente quello che Luigi vuole fare anche nella limitata durata del volo di circa 2 ore che caratterizzerà Stratosfera 2, è osservare se avvengono cambiamenti di tipo fisiologico e quali in una serie di campioni che verranno messi a bordo. Tra l'altro la scelta di Luigi è caduta anche su un piccolo verme che ha dimostrato la sua resistenza e resilienza a bordo di STS-107. Ricordo, lo shuttle STS-107 Columbia si disintegrò in fase di rientro a gennaio del 2003, febbraio del 2003 per essere precisi. E la cosa straordinaria è che questi vermi, che erano a bordo nel contesto di alcuni esperimenti, sopravvissero al rientro catastrofico e furono ritrovati vivi e poterono essere analizzati, uno dei pochi esperimenti di STS-107 che, come dire, in qualche modo arrivò a conclusione tornando a terra. Oltre a questo saranno presenti alcune provette con dei campioni di cellule sia già malate di cancro sia sane, per poter confrontare lo stato di entrambi i tipi di cellule prima e dopo il volo. E poi Francesco Bonomi, invece, che è anche l'organizzatore, tra gli organizzatori storici di Stratosfera, metterà a bordo una decina di tardigradi, che sono una via di mezzo, così a vederli in fotografia, se date un'occhiata, tra un orsacchiotto, un peluche e un vermetto. Insomma, sono entrambe le specie di vermi a bordo di Stratosfera, sono estremamente resistenti alle condizioni estreme, per cui non crediamo affatto di uccidere queste creature. Per i più preoccupati e diciamo insettisti di voi, non preoccupatevi, sono stati più volte sperimentati perché hanno caratteristiche fisiologiche straordinarie. Date un'occhiata alle pagine di Wikipedia che abbiamo collegato. Quindi siamo anche molto curiosi e contenti di riuscire a mettere un carico biologico a bordo del pallone, e non vediamo l'ora al ritorno di sentirci relazionare da Luigi Caliendo un pochino i risultati di ciò che si è scoperto. È un passo avanti del pallone che ci è stato anche consentito grazie a alcune donazioni che sono arrivate la settimana scorsa. Avevo già parlato della donazione di uno dei membri storici dell'equipe di Digitalia, Franco Solerio. In settimana è arrivata anche una generosissima donazione del professor Massimo De Santo, che sempre fa parte del team di Digitalia, che oltre a ringraziare per i numerosi plug di cui ci fanno protagonisti, questa volta ringraziamo anche per un diretto e molto importante sostegno economico, per cui sono, come dire, tra i produttori esecutivi del pallone. Mille grazie Franco e mille grazie anche a Massimo.
Vorrei dire che gli faremo anche visita, perché tornando in macchina stasera ho sentito che parlavano di Gagarin e invocavano praticamente la nostra assistenza, in un certo senso hanno affrontato l'argomento. Sono stato molto contento di sentire anche un po' di astronautica all'interno di Digitalia, però magari la prossima volta gli facciamo un po' compagnia.
E siamo volentieri disponibili appunto a fare compagnia.
Poi se ci portiamo dietro anche la nostra chat, si può anche parlare di Android per due ore, perché mi pare che in chat si stia parlando di overclock anche questa volta. Quindi
in chat sostanzialmente si ignorano, devono essere veramente interessati a ciò che abbiamo da dire.
Ma è sempre così, in realtà è l'appuntamento ritrovarsi in chat mentre ci sono quei cinque che parlano, è così per loro. No, però stanno anche parlando di vermi, e suppongo che sia conseguenza di Stratosfera.
Nessun riferimento a noi, ovviamente.
Allora, Julius Verme.
Julius Verme è il nome del passeggero. Esatto. È stato battezzato così dal nostro Pilgrim. Geniale. Dicevano geniale in chat e confermo anch'io. Il nome è bellissimo, Julius Verme. Abbiamo parlato abbastanza di noi, direi che possiamo passare alle news. Allora, normalmente una delle news ricorrenti è l'aggiornamento dei prossimi voli shuttle, a che punto siamo, se ci sono ritardi, se ci sono problemi vari. Diciamo che di solito i problemi sono di natura tecnica, al massimo di natura meteorologica. Questa volta l'abbiamo già annunciato la volta scorsa, sono di natura più che burocratica, ma proprio finanziaria, e sì, in realtà non mancano i soldi, ma manca tutto quel processo legislativo per assegnare direttamente il budget alle varie parti dello Stato federale americano, di cui ovviamente NASA fa parte. Non sono assolutamente allineato sulle ultime novità, mi pare che una prima approvazione c'è stata, quindi era scongiurato, diciamo, l'aspettativa forzata per una buona parte delle persone che sono direttamente dipendenti dal governo federale, però non è una cosa del tutto risolta, vero Marco?
No, purtroppo no. Tra l'altro questa sera, mentre siamo in onda, stiamo in attesa della approvazione definitiva del bilancio federale degli Stati Uniti, perché altrimenti si tornerà da capo con la questione dell'aspettativa a cui facevi riferimento tu. Sostanzialmente, così come per tutte le agenzie governative, tutte quante, non solo la NASA, la mancata approvazione del bilancio comporterà il fatto che i lavoratori saranno lasciati a casa in aspettativa non retribuita, tranne un nucleo molto ristretto, minore del 10% dei dipendenti pubblici che lavorano presso le agenzie, e soprattutto sono già state stilate da parte dell'amministratore NASA le liste delle persone che non potranno, per ragioni di sicurezza, essere messe in aspettativa e dovranno continuare a lavorare per la mera sussistenza della vita degli astronauti a bordo della stazione e di poche altre attività, diciamo, assolutamente cruciali che non possono essere abbandonate. Ma tutto questo è veramente deprimente. Abbiamo già spiegato l'altra volta che non si tratta di un attacco diretto o di una, come dire, di una sottovalutazione dell'Agenzia Spaziale Americana, si tratta invece di un fenomeno legato alle norme che devono essere osservate negli Stati Uniti per l'approvazione del bilancio. Tanto per farvi comunque un esempio, ne discutevo oggi con Alberto e Giuseppe in chat, una delle decisioni che sono appese all'approvazione del bilancio è la missione STS-135, che è vero che in questo momento è in preparazione, ma lo è in funzione di missione LON, cioè di possibile missione di soccorso nei confronti di 134, che è destinata a partire il 29 di aprile. Quindi si sta lavorando per assurdo sulla missione, si sta preparando l'MPLM che sarà a bordo di Atlantis, però ufficialmente questa missione ancora non esiste come missione shuttle a sé e indipendente, per cui a tutti gli effetti l'ultima missione dello shuttle ufficialmente approvata è proprio quella che si svolgerà alla fine del mese. Stiamo appunto in attesa, può darsi che la notizia ci arrivi mentre siamo in onda, vedremo domattina, al massimo domani sera, che fine farà il bilancio federale degli Stati Uniti. Fino a poco tempo fa era stato così consentito all'operatività dell'ente spaziale su una sorta di regime di prorogatio, dove il bilancio dell'anno scorso e i relativi stanziamenti erano stati così prolungati artificialmente in avanti ben dentro l'anno 2011. Adesso insomma si è arrivati a un limite che non è più valicabile, quindi speriamo che anche lì i giochi politici vedano finalmente un accordo e che lasciano lavorare i tecnici con dei giusti mezzi. Chiudo dicendo che il bilancio federale NASA ammonta a circa 19 miliardi di dollari, 13 miliardi e mezzo di euro. Sono moltissimi soldi, ma la NASA non svolge solo un programma di esplorazione del cosmo, ma anche poi una serie di attività di ricerca aeronautica che sono estranee, per esempio, alla natura dell'Agenzia Spaziale Europea.
Ma quando si parla di bilancio bisogna ponderare, soppesare bene le cose, le parti in causa.
Altre discussioni invece burocratiche, anche quelle, perché si tratta comunque di fare delle scelte che in un modo o nell'altro hanno un risvolto politico, perché a chi va bene vede magari soltanto il buono, chi va male invece cerca di fare un po' di dietrologia. Stiamo parlando dell'assegnazione degli orbiter, degli space shuttle, che una volta pensionati verranno destinati a dei musei. Aspettavamo tutti quanti questa decisione finale da parte dell'amministrazione NASA per sapere in quale sarebbe stata la destinazione dei tre orbiter, e proprio pochi minuti prima dell'inizio della nostra Yuri's Night, il 12 di aprile, c'è stato questo annuncio. C'è parecchio malumore, mi pare che ci sia stata anche una buona discussione sul forum che ho visto soltanto iniziare e non vedo l'ora di vedere la fine, magari me la raccontate un po' voi. Vediamo un po' potrei dirvele io le destinazioni, ma Luigi sicuramente è più preparato di me.
Allora iniziamo subito con l'elenco. In pratica Atlantis verrà lasciato al Kennedy Space Center, cosa che era sperata da tutti, che almeno un orbiter restasse al Kennedy Space Center, visto che li ha visti residenti per 30 anni fra le varie installazioni, e soprattutto li ha visti partire per 30 anni. Endeavour andrà al California Science Center di Los Angeles. Il Discovery andrà allo Smithsonian National Air and Space Museum, quello di Washington, e prenderà il posto di Enterprise, il quale passerà all'Intrepid Sea di New York, l'Aerospace Museum di New York. Allora, queste assegnazioni si potrebbe dire che siano effettivamente buone assegnazioni, nel senso che è stato sparso per il territorio americano i quattro orbiter, perché sono tre più Enterprise, è stato comunque spostato in un'altra sistemazione. Quindi si copre Florida, quindi in parte meridionale, la California, siamo a ovest, New York, zona molto popolosa, e copriamo anche la capitale, Washington. Però ci sono dei grossi delusi. I grossi delusi sono soprattutto il Johnson Space Center di Houston. Houston ci teneva e ci contava, soprattutto anche perché ha un come si chiama il
tradizione abbastanza radicata di voli umani, insomma, è quello che
sì, la tradizione, soprattutto la tradizione di addestramento di tutti gli astronauti e di controllo missione, perché ricordiamo che nel momento in cui lo Space Shuttle viene lanciato dal Kennedy Space Center, nel momento in cui lascia la rampa, il controllo di tutta la missione passa a Houston, cosa che succedeva già con le missioni Apollo. Rampa libera, tocca a voi Houston, e si passa da Houston, e da lì poi in poi si fa tutta la missione, viene controllata da Houston.
Houston è stata la prima parola pronunciata da un essere umano sulla Luna, non al di fuori dell'EM, ma sulla Luna.
Ah certo, infatti Houston, base della tranquillità, come
Eagle has landed.
Ecco, Eagle was landed.
E anche la direzione del programma Shuttle è sempre stata Houston.
Certo. E quindi c'è questo malcontento abbastanza forte per questa decisione che è stata presa di non dare una navetta a questa sede storica. Poi certo, gli sono stati dati altri componenti, che c'è un gruppo MS più il sedile del comandante, il sedile del pilota, però sono tutte bazzecole di questi
briciole.
Scusa?
Briciole.
Sì, infatti di questi pezzi ne hanno sparsi in tutti gli Stati Uniti, perché per esempio anche i simulatori, quelli che hanno usato fra l'altro i simulatori che gli astronauti usavano a Houston, sono stati mandati in altri posti, quindi per esempio a Chicago, nell'Oregon, in Texas, a Seattle, hanno sparso in tutto, e invece a Houston gli hanno lasciato due sedili e un gruppo di motori di manovra. In effetti forse non è stata una mossa così...
Ancora che non gli hanno lasciato il carrello senza ruote con i mattoni sotto, perché...
forse poteva essere anche più rappresentativo. Diciamo che ci sono delle immagini, delle simulazioni di quello che potrebbero essere i siti espositivi, quindi sono veramente belli. E fra l'altro appunto dicevo che a Houston c'era già un hangar dove poteva essere esposto, che è il... insomma, mi ricordo...
Se lo stavano preparando, insomma...
In realtà è una cosa che utilizzano già loro per qualcosa che è già grande, ed è l'ideale metterci dentro un orbiter. Purtroppo sono scelte fatte, però del resto le navette quelle erano. Infatti ad una domanda diretta è stato risposto purtroppo una scelta doveva essere fatta perché le navette erano quelle. Forse New York non era, mandarlo a New York non era indispensabile. Ecco.
Ne abbiamo parlato in New York la settimana scorsa, no? Che avevamo detto, no, ma probabilmente sul ponte dell'Intrepid non ci sta, l'avevo detto un po' come battuta, oppure sarebbe esposto all'intemperie. Adesso ho visto una specie di rendering, mi pare che gli facciano anche una specie di copertura intorno, una specie di stanza, chiamiamola così, di salone, un hangar sopra l'Intrepid. Sono curioso di vedere che soluzione troveranno.
Sì, in teoria dovrebbe esserci appunto questa specie di copertura, sì, ci sono dei, più che rendering sono proprio disegni, con tutta una passerella che gira intorno alla navetta, che fra l'altro dovrà essere, visto che è Enterprise, dovrà essere rimaneggiato, nel senso che è visualizzato con la stiva aperta, il braccio montato, quindi dovrà essere abbastanza rimaneggiato per essere esposto in questo modo. Si vedrà, queste sono tutte comunque ancora ipotesi, l'unica cosa certa è la distribuzione, quindi le navette verranno distribuite in questo modo negli Stati Uniti. Ovviamente ci vorrà parecchio tempo perché dovranno essere preparate, ci sarà tutto un lavoro di smontaggio, come abbiamo già detto altre volte, dovranno smontare tutte le parti potenzialmente pericolose e le parti potenzialmente riutilizzabili, quindi delle navette esposte se ne parla verso la metà fine del 2012, non prima.
Ma a proposito della mancata assegnazione di una navetta a Houston, è molto interessante il commento di Wayne Hale sul suo blog, l'ex direttore di volo ed ex direttore del programma Shuttle, il quale in pratica dice: Houston non ha avuto una navetta perché non la meritava, perché nonostante i meriti e gli importanti riconoscimenti, il ruolo importante che ha avuto Houston nel Johnson Space Center, nella storia del programma Shuttle e in generale nelle missioni con equipaggio della NASA, dice che in pratica questo ente della NASA è stato abbandonato a se stesso dalle istituzioni locali. Ricordava per esempio che le ultime visite del governatore del Texas e del sindaco di Houston sono avvenute molti molti anni fa, dell'ordine di un decennio, di una decina di anni fa, e appunto le istituzioni hanno lasciato solo questo centro, non creando le condizioni per uno sviluppo del settore spaziale nella città e nella zona. Quindi è come se si fossero seduti sugli allori, dando per scontato che avrebbero avuto, visto il loro ruolo, diritto a uno shuttle. E così non è stato, e la decisione lo ha confermato.
E come al solito stiamo un po' parlando di è brutto, è proprio brutto parlare di al passato degli shuttle e vedere praticamente litigare per l'eredità di questo programma. Però abbiamo ancora 134 e speriamo 135. Forse l'ha detto Marco prima, la data ufficiale al momento è ancora fissata per?
No, il 134 il 29 aprile, tra l'altro in prime time italiano, quindi ora di cena. Speriamo di riuscire a fare la copertura diretta e di avere il folto pubblico dell'ultima volta, è stato veramente emozionante.
Le 21:45.
Eh sì, esatto, abbastanza prime time. Per 135, beh, per chiamarla così ufficialmente, dobbiamo aspettare che si sblocchi la situazione di bilancio.
Comunque per adesso è il 28 giugno.
Sì.
E poi c'è quella famosa fotografia, se vogliamo parlare di cose attuali, c'è questa cosa che sta tenendo banco da qualche settimana, anzi da prima di STS-133, la famosa fotografia che dovrebbe essere scattata da una Soyuz una volta distaccatasi dalla stazione spaziale, che dovrebbe immortalare lo shuttle attraccato insieme ad altri mezzi di supporto alla stazione spaziale. Non è stato così per STS-133, non sarà così verosimilmente per STS-134, forse per 135. Riccardo, grande appassionato di fotografia, sicuramente ne saprà di più di me.
Sì, parliamo un attimo, diciamo, dell'eventualità che era stata presa in considerazione di fare la foto durante STS-134. Dobbiamo un attimo fare il quadro di cosa c'è attraccato in questo momento alla stazione spaziale. Abbiamo due Soyuz, la TMA-20 e la TMA-21. In prima battuta si pensava di far la foto alla TMA-21, che durante il Flight Day 13 di STS-134, ossia l'11 maggio, si sarebbe dovuta staccare, fare la foto e riagganciare. Però chiaramente ormai ne abbiamo parlato anche poi le altre volte, il problema è dobbiamo mettersi in condizioni che se succede qualcosa dobbiamo avere ridondanza per non creare dei problemi. Quindi tutti i ragionamenti che farò da in poi sono, diciamo, nella peggiore delle ipotesi. Allora, la peggiore delle ipotesi è che la Soyuz si stacca e poi per una qualche ragione non riesce più ad agganciarsi alla stazione spaziale. E quindi cosa può fare la Soyuz? Può solamente rientrare a terra. Però il problema, sarebbe volendo relativo, però abbiamo un problema, che se la Soyuz, il famoso 11 maggio, rientrasse a terra, sulla stazione spaziale rimarrebbe solamente la Soyuz TMA-20, quella di Paolo Nespoli, per intenderci, e loro hanno schedulato il rientro. Cosa c'è?
Ho appoggiato una cosa su un mobile, scusa, vai.
Che dicevo, la Soyuz di Paolo Nespoli, la TMA-20, è schedulata per il rientro il 16 maggio. Però l'arrivo della prossima Soyuz, che è praticamente quella che sostituirebbe la TMA-20, cioè la TMA-02M, è prevista solamente per il 1° di giugno. Quindi ci sarebbe un periodo in cui la stazione spaziale rimarrebbe vuota, e la cosa, chiaramente non è possibile. Insomma, magari ok, la stazione spaziale può rimanere a orbitare tranquillamente, però se succede qualcosa dentro la stazione, che magari con l'intervento di un astronauta si poteva risolvere, magari se succede qualcosa e non c'è nessuno dentro, non si può recuperare. Allora si pensava di dire, nel caso sfortunato che la TMA-21 rientri, aspettiamo un attimo a far partire la TMA-20 in modo che arrivi prima sulla TMA-02M,
Però anche qui c'è un po' un problema, perché se vi ricordate la prima Soyuz digitale, la TMA-01M, ha avuto un po' di problemi, quindi non è detto che la TMA-02M parti in perfetto orario il 1 giugno, ma magari una settimana dopo, o magari anche di più, e allora la TMA-20 comunque non ha l'autonomia sufficiente per rimanere attaccata alla stazione diciamo a tempo indeterminato. Quindi e quindi questo, diciamo, il flyabout, come si chiama, della TMA-21 è stato scartato. Allora si è detto, ma facciamolo con la TMA-20 di Nespoli, cioè quando la TMA-20, che si ricordo dovrebbe staccare il 16 maggio, si stacca, tanto lei deve rientrare comunque, la foto facciamola fare a loro. Però c'è un problema. Il primo problema è che l'STS-134 non è programmato per rimanere attaccato alla stazione spaziale fino al 16 maggio, quindi bisognerebbe prolungare STS-134, cosa che però non è, cioè non è auspicabile, insomma ci sono dei problemi. O allora cosa facciamo? Possiamo far rientrare prima la TMA-20 prima del 16 maggio, però questo cosa implicherebbe? Che a bordo della stazione spaziale, senza una Soyuz e lo shuttle insieme, ci sarebbe un equipaggio dello shuttle più solamente i tre astronauti della TMA-21. E guardando un po' lo scheduling di STS-134, che è bello pienotto perché ci sono 4 attività extraveicolari e comunque le cose da fare sono sempre tante, si pensa che un equipaggio ridotto in questa maniera non potrebbe assolvere, diciamo, tutti i compiti in maniera efficiente, quindi il carico per gli astronauti sarebbe eccessivo e quindi non è auspicabile neppure questo scenario. A questo punto cosa si pensa? Beh, non si può far così, non si può far colà, proviamo a supponiamo che di farla per STS-135, ma anche qui i problemi ce ne sono, perché ok, saremmo a fine di giugno come si diceva prima, non ci sono grossi problemi con le Soyuz, però STS-135 è una missione molto particolare, perché intanto loro sono ad equipaggio ridotto, una delle attività extraveicolari coinvolgerebbe anche Ron Garan, che non è un membro dello shuttle, ma è un membro dell'Expedition 27, e quindi se Ron Garan e i suoi due colleghi russi salissero sulla Soyuz TMA, sulla TMA-21 per fare la foto, se succede qualcosa loro sono costretti a rientrare e quindi anche lo scheduling di STS-135 sarebbe compromesso. Farli fare prima le passeggiate spaziali e poi fare la foto non si può fare, perché l'Atlantis è l'unico shuttle che non ha l'SSPTS, cioè quel dispositivo, lo Station to Shuttle Power Transfer System, che praticamente permette allo shuttle di alimentarsi con l'energia generata dalla stazione spaziale, e quindi non può prorogare più di tanto la sua permanenza nella stazione spaziale, in effetti, quindi finita le attività schedulate deve comunque rientrare in tempi brevi. Quindi, per come la vedo io, insomma, adesso 3 piccole considerazioni veloci, cioè ok, sarebbe una foto bella, figuriamoci, lo dico io che sono qua tutti i giorni che sul forum metto delle foto, però cioè, se i rischi sono questi, cioè, per me senza problemi si può anche rinunciare, visti comunque i rischi che ci sono. E ricordiamoci poi anche di una cosa, che qui, visto che sono gli americani che spingono molto, no, per fare questa foto, che però diciamo un problema che c'è sempre stato, senza dover andare a scomodare un sistema di docking delle Soyuz che magari durante il distacco non funziona più, però si è sempre detto no, quando c'è lo shuttle attaccato guai a staccare qualsiasi cosa che sia Soyuz o Progress, perché comunque c'è lo scudo termico dello shuttle bello lì esposto e potrebbe danneggiarsi, vuoi per materiali, per detriti che si possono staccare, per i razzi di manovra delle navette, e quindi loro cioè questa problematica ci sarebbe comunque sempre e qui viene ignorata. E al limite, proprio così, opinione personale, se si voleva fare prendersi questo rischio, secondo me bisognava prenderlo quando, durante STS-133, che avevamo anche l'HTV attraccato, e allora sì che magari la foto poteva essere veramente significativa, perché avevamo shuttle, ATV, HTV, insomma tutto quello che poteva esserci attraccato, se proprio al limite.
Altrimenti c'è Photoshop.
Cosa?
Altrimenti c'è Photoshop.
Esatto, oppure come abbiamo visto anche chi è stato quel ragazzo di NASA Space Flight a postare quel bellissimo rendering con lo shuttle attraccato.
Non so da dove arrivasse, però era veramente realistico.
Ultima cosa, pensavo che, visto che è stato derogato il lancio di STS-134 per permettere alla Progress russa di poter decollare in, in autonomia, pensavo, va, visto che gli americani sono stati così gentili da, da, da permettere questa cosa, fa, magari i russi saranno un po' più aperti con la questione della fotografia, ma così non è stato, quindi non c'entrava niente, così, tutto il qui.
Stavo guardando le altre news mentre segnavo questa come fatta.
Sembra Dynasty sta cosa comunque.
Sì, ma questo dà l'idea anche della complessità di queste decisioni, di tutte. Innanzitutto è un progetto internazionale, bisogna mettersi d'accordo e poi bisogna avere anche una fattibilità tecnica. E soprattutto la Soyuz è una macchina, l'abbiamo già detto questa, una macchina che ha 40 e passa anni come progetto, ma non è mai fermo, e anche quelle nuove hanno dei problemi di affidabilità, o comunque non si può dare nulla per scontato, anche quando una cosa è fondamentalmente un'idea vecchia di 40 anni. Lo spazio è affascinante anche per questo.
Più che altro alla fine la domanda fondamentale è quella: ma vale la pena prendersi dei rischi che possono compromettere la sicurezza dell'equipaggio o l'andamento delle missioni per una semplice fotografia, che è vero che è al massimo spettacolare? Beh, io sinceramente non mi sento di biasimare i controllori di volo russi, e da un certo punto di vista ho visto sul forum anche un po' di discussioni bar sport della serie, ma sì, ma non hanno, quasi non avessero, come dire, le pelotas per staccarsi. Qui non è questione di pelotas, ricordo che un paio di rientri fa una Soyuz si è fatta il balistico, insomma, perché le cose non sono andate esattamente come dovevano. Non vedo veramente scopo di mettere a rischio la vita, l'incolumità degli astronauti per una fotografia, quando non lo si fa magari per un EVA, no? Anche le attività extraveicolari vengono limitate al massimo, poiché stare nel, insomma, uscire fuori dal guscio protettivo della stazione è un rischio. Non vedo l'utilità, questo è il mio pensiero personale.
Già. Se invece volessi andare in Olanda, adesso dovrei prendere un volo KLM o un low cost. Invece ci saranno delle alternative, secondo voi, nel futuro? Paolo, lo chiedo a te.
Sì, perché potrebbe esserci un'alternativa, perché si è costituita recentemente SpaceLink, la società SpaceLink, che è diventata, o diventerà, insomma, quando inizierà le sue operazioni, il primo operatore spaziale privato. Potete immaginarlo come una specie di compagnia aerea che offrirà voli nello spazio, voli suborbitali. Intanto il nome della compagnia è SpaceLink, scritto con la Q finale invece della K della parola Link, ed è stata costituita da un gruppo di investitori privati. Le missioni suborbitali che offrirà, i voli suborbitali che offrirà, saranno destinati sia al mercato del turismo spaziale, sia eventualmente alla ricerca scientifica e tecnologica. E la società baserà le sue operazioni sul, diciamo, queste missioni inizieranno dall'aeroporto olandese di Lelystad. Sicuramente la mia pronuncia è sbagliata, ma si tratta di una zona ideale per questo tipo di missioni, perché si trova in una zona vicina al mare, con poco traffico aereo civile, perché è vicino a uno spazio aereo militare, e scusate, in una zona in un'ampia zona disabitata, quindi
qualche problema sistema audio del nostro Paolo.
Esatto, in un'ampia zona disabitata, ideale per i lanci spaziali. E l'azienda conta di iniziare le sue attività entro il 2015, dando inizio alle operazioni del primo spazioporto privato europeo. Almeno questi sono gli auspici della società SpaceLink, che per il momento ha progettato un veicolo ancora senza nome per queste missioni, con l'aspetto di un jet di linea privato, un piccolo jet di linea privato che dovrebbe ospitare un equipaggio di 6 persone, un pilota più 5 passeggeri, per esempio turisti. A differenza di Spaceship Two di Virgin Galactic, che diciamo è il suo concorrente diretto, Il veicolo di SpaceLink dovrebbe decollare autonomamente dall'aeroporto di Lelystad con dei motori turbogetto e poi, una volta in quota, azionare un motore a razzo a propellente liquido per arrivare nello spazio e quindi eseguire la traiettoria suborbitale. Sempre nei piani di SpaceLink c'è la possibilità di operare questi voli, di far partire questi voli da qualunque aeroporto civile opportunamente attrezzato. Diciamo che attendiamo con interesse gli sviluppi di questa società, ma con un po' di sano scetticismo. Innanzitutto perché molto di quello che vi ho detto è ancora sulla carta. Se andate a visitare il sito di SpaceLink lo trovate ancora vuoto, soltanto con una pagina che annuncia che inizierà prossimamente.
Non si può fare la prenotazione, perché queste cose partono sempre con l'idea che ci sono già 150 ricconi che hanno già prenotato il loro volo.
È possibile che ci siano, ma io aspetterei ancora, anche perché questo veicolo su cui è basato l'intero piano di business di questa società è ancora sulla carta. Il progetto è definito in uno stadio per cui ha convinto gli investitori, ma ancora non esiste nulla. Vi dicevo che i primi voli dovrebbero iniziare nel 2015, ma mi sembra un po' ottimistico se il progetto inizia adesso dalla carta, perché, parlando ancora del concorrente principale, cioè Virgin Galactic, il loro veicolo Spaceship Two ha iniziato la fase di progettazione almeno 6 o 7 anni fa e si trova adesso allo stadio di test iniziali. Poi mi sembra anche così poco, forse non tanto inesatta, ma prematura a definire Lelystad il primo spazioporto europeo, perché proprio alcuni anni fa, in particolare nel 2008, la stessa Virgin Galactic ha annunciato di voler aprire un proprio spazioporto che dovrebbe chiamarsi Spaceport Sweden, presso la base di lancio spaziale di Kiruna nel nord della Svezia. Per cui è possibile che forse Virgin Galactic riesca non solo a iniziare i voli regolari prima di SpaceLink, ma magari anche a inaugurare il proprio spazioporto, che quindi diventerebbe effettivamente il primo europeo prima anche di SpaceLink. Comunque, nel fare gli auguri a questo nuovo operatore spaziale privato europeo, vi diciamo, come potete immaginare, che se ci saranno novità ve lo faremo sapere.
Sì, lui non è proprio un investitore, un imprenditore spaziale, il nostro Jack Orbo, come lo chiama qualcuno sul forum, ma insomma, speriamo che non siano il solito vaporware, che appunto l'ossigeno, la combinazione dell'ossigeno liquido e del cherosene faccia qualcosa di più del solito vapore che di solito circonda questo tipo di iniziative. C'è anche Arca, no? I professionisti del vaporware, quelli che sono rumeni, giusto?
Sì, esatto, Arca Space. Beh, ma da loro possiamo aspettarci di tutto, quindi possiamo aspettarci qualche sorpresa, qualche nuovo annuncio, ma più di questo, insomma, vedremo.
Ma l'importante è che comunque ci sia anche del movimento dal punto di vista
della città in Europa, certo.
Sì, in Europa, ma anche per i danesi, no? Quella storia, chiaramente siamo su livelli completamente diversi, ma del lancio spaziale danese che è stato posticipato, ma insomma erano lì per lanciare.
Ma guarda, il finale di Paolo sembrava un servizio di Voyager. Ci sarà una novità, ve lo faremo sapere, quindi siamo in linea.
Noi siamo qua a raccontarvi quello che troviamo scritto in giro, quindi. E cosa abbiamo trovato scritto, ad esempio, su James Webb Space Telescope? Di solito io, quando penso a James Webb, al di là dell'amministratore NASA, mi viene in mente posticipato e ritardo, perché il programma,
i tormentoni.
Uno dei programmi più ritardati e posticipati dell'ambito unmanned NASA degli ultimi anni è proprio l'erede, diciamo, di Hubble. Non è esattamente un sostituto di Hubble, perché avrebbe un profilo di missione diverso, non sarebbe in orbita intorno alla Terra, bensì intorno a un punto lagrangiano, e non osserverebbe nel visibile, bensì nell'infrarosso, giusto? Nell'infrarosso, questa cosa l'ho detta un po' così. E l'ultima notizia, che probabilmente vi abbiamo dato, perché ormai abbiamo Astronautica va avanti da tempo, possiamo esserci smentiti più volte a riguardo, davano un lancio nel 2015, già posticipato più e più volte, adesso le voci parlano del 2018. La causa è l'azione combinata delle due cose peggiori che possono uccidere un programma spaziale, che sono l'aumento dei costi e la mancanza dei finanziamenti. In primis l'aumento dei costi, che è stata una conseguenza delle difficoltà realizzative incontrate durante la progettazione. C'è uno specchio gigantesco, forse c'era un mock-up mostrato in un prato di uno dei centri spaziali NASA in cui veniva assemblato, con le persone vicine, dava veramente l'idea di quanto fosse grosso. Ovviamente veniva lanciato piegato e poi espanso una volta in posizione nel punto lagrangiano L2, ma veramente immagino che le sfide tecnologiche e ingegneristiche per realizzare una tale cosa debbano essere ingenti, e di conseguenza anche le spese. Ma in più le ultime voci dicevano che per centrare un lancio nel 2015 necessitavano 500 milioni di dollari aggiuntivi. Abbiamo detto in apertura che il bilancio 2011 praticamente è intoccabile, perché prosegue con quello 2010 e non è neanche garantito, si tratta di una continuing resolution, si dice, sì, vediamo più o meno quello che abbiamo dato l'anno scorso, vediamo se lo tiriamo fuori. Il 2012 si preannuncia già battagliero, tagli da tutte le parti, probabilmente diventa difficile. Ci sono anche delle pressioni politiche che magari potrebbero facilitare un po' le cose. In particolare la senatrice democratica Barbara Mikulski ha evidenziato che, volendo, si potrebbero cercare fondi magari da altri programmi per cercare di raggiungere questo target del 2015. Una delle opzioni che erano state ventilate era di fare un downgrade, di ridurre le capacità di questo telescopio, che però sarebbe stato veramente un peccato, perché dopo tanti anni e tanti soldi spesi, accontentarsi di qualcosa di meno sarebbe una sconfitta sia dal punto scientifico sia dal punto economico. Punto di vista economico non direi che non è il caso. Quindi attualmente sembra che tutto andrà a scivolare ancora per il 2018, a meno di spettacolari colpi di reni del congresso, che potrebbe accordarsi e trovare un accordo su tutto il budget federale, con ovvie conseguenze anche sulla NASA, ma con i fondi attuali si andrà al 2018. Per fortuna, gli ultimi interventi su Hubble, lo diciamo a mezza bocca e facendo i dovuti scongiuri, ci daranno ancora operatività per qualche anno a questo glorioso progetto, e quindi immagini provenienti dallo spazio profondo. Ma prima o poi ci sarà da fare il salto di qualità e avere il sostituto operativo e per fare anche altri tipi di scienza che non sono permessi con Hubble. Come al solito vi faremo sapere.
Dalla chat dicono che un accordo più o meno sul budget si è raggiunto, però poco fa avevo letto anche che tipo un altro satellite, cioè quello del progetto LISA, come progetto è stato abbandonato, quindi c'è veramente una tristezza.
Sì, era una joint venture tra NASA e ESA, e quindi pare che NASA abbia detto: beh, ma abbiamo parlato con il nostro partner e andrà avanti ESA su questa cosa, da quel che ho letto, visto che ne stavano parlando. È una missione con un interferometro laser, forse per trovare le famose onde gravitazionali.
Sì, per la rilevazione delle onde gravitazionali.
Sì, era veramente avveniristico come progetto.
Magari ci riserviamo di guardare la notizia, magari la diamo la settimana prossima, perché effettivamente sono cattive notizie, ma danno anche un insight, un approfondimento sul processo decisionale che porta alle missioni spaziali. Noi siamo abituati a parlare delle cose o mancate, e ormai lo diciamo con un velo di malinconia, e dire ok, è mai andata così, oppure ne parliamo quando le cose vanno bene ed è una celebrazione. È anche interessante vedere i meccanismi che portano a queste decisioni. Un programma invece che è sempre di attualità e interesse è quello dell'esplorazione marziana, che pur avendo avuto un numero di fallimenti molto, molto ingente, ha avuto anche degli straordinari successi, come i rover, di cui almeno uno dei due funzionante su Marte, che fa ancora della scienza, e già si guarda da tempo al prossimo rover, che è Curiosity, che è quasi pronto per essere spedito al KSC, messo in cima a un Delta 2 e spedito verso Marte. Marco?
Cavallo curioso!
Curiosity, sì. Ah, forse questa è una notizia da lasciare per YoRobot. Sai cosa faccio? Ti mando la sigla adesso, così mischiamo le carte.
Va bene. Ben ritrovati amici alla estemporaneamente messa qui rubrica di Io Robot, dedichiamola agli ultimi sviluppi del rover Curiosity che è in attesa di essere spedito al Kennedy Space Center. Facciamo un attimino il punto, visto che siamo arrivati al momento dell'imballaggio e spedizione così al corriere interplanetario, su questo avveniristico straordinario rover che è da considerarsi a tutti gli effetti l'evoluzione dei MER, Mars Exploration Rovers, Spirit e Opportunity, che come Michael accennava prima stanno rollando sulla superficie di Marte da quasi 6 anni, anche se la missione progettata era di 90 giorni. In realtà sta rollando solo Opportunity, visto che Spirit purtroppo si è insabbiato e non sta dando notizie di sé da molto tempo. Comunque al JPL gli ingegneri hanno praticamente concluso l'assemblaggio di Curiosity, che tra l'altro in un eccezionale sforzo di divulgazione sono fasi seguibili in un feed di alta definizione su vari canali di streaming della NASA, e questo rover, che ha avuto un costo di realizzazione di ben 2 miliardi e mezzo di dollari, ormai è completato ed è destinato a essere lanciato verso Marte il 25 novembre. In una data che è compresa tra il 25 novembre e il 18 dicembre prossimi, a bordo di una potente razzo Atlas 5. Dopo 9 mesi di viaggio è previsto il suo arrivo su Marte, dove nell'agosto 2012 appoggerà le sue 6 potenti ruote sulla superficie marziana. Tra l'altro lo farà attraverso un meccanismo chiamato Sky Crane, cioè la gru dei cieli, perché a differenza dei suoi 2 predecessori non userà più la tecnologia ad airbag, ma si avvarrà di una sorta di piattaforma dotata di motori a razzo che ha un'altezza opportuna, stando sostanzialmente sospesa, ferma come un elicottero, ma solo non dotato di ala rotante, ma di un sistema frenante a razzo. Lo calerà con l'aiuto di alcune funi e lo lascerà depositato, speriamo, nella maniera più morbida possibile su Marte. Particolare anche il peso e le dimensioni di questo robot, se pensate che è il doppio più grande e 5 volte più pesante dei Mars Exploration Rover. So che è difficile darvi un'idea, ma una delle chicche che potete avere a disposizione se venite a trovarci al planetario di Lecco è una replica in scala 1:1 di uno dei MER, che vi assicuro è enorme, così grande che ha praticamente preso 2/3 del nostro ufficio. E ha comunque un MER completamente montato con i pannelli solari aperti, è tranquillamente paragonabile per ingombro a una Smart, quelle mini automobili a 2 posti che trovate per le strade. Quindi questo può darvi un'idea per fare le proporzioni. Quindi sostanzialmente Curiosity è paragonabile a un'utilitaria un po' più grande. Ci sono a bordo vari strumenti particolarmente interessanti perché innovativi rispetto a quelli già a bordo dei MER. Tra questi abbiamo uno strumento per rilevare il ghiaccio sotterraneo, una piccola stazione meteo, degli strumenti per analisi del suolo e naturalmente una serie importante di telecamere e dei microscopi. Un altro strumento di cui abbiamo parlato recentemente in varie presentazioni è un rilevatore della radioattività presente al suolo, diciamo a livello del suolo marziano, un esperimento interessante se consideriamo le implicazioni dell'irraggiamento radioattivo sulla vita umana in previsione di, non si sa bene quando, ma comunque futuri insediamenti umani sul pianeta rosso. Per concludere diciamo anche che purtroppo la scure si è abbattuta a suo tempo qualche settimana fa anche sul progetto di Curiosity, visto che erano previste a bordo la presenza di telecamere 3D a cui si era interessato anche il regista James Cameron, passato alla storia del cinema naturalmente per l'ultimo capolavoro Avatar, che è tutto realizzato in 3D. Questa funzionalità non è stata realizzata nei tempi previsti e quindi è stata tagliata, ma ciò nonostante sono a bordo telecamere allo stato dell'arte, per cui ci aspettiamo di vedere delle meravigliose immagini. Ma visto che tu, Michael, mi hai lanciato la rubrica Io Robot, in 30 secondi segnalo invece ai nostri ascoltatori un altro sito che consiglio caldissimamente di visitare, perché davvero si tratta di immagini straordinarie. Sul blog della Planetary Society, Emily Lacdawella ci segnala che sono appena state ricevute a terra un batch di immagini veramente magnifiche. Io avrei bisogno di un nutrito vocabolario di aggettivi per definire ciò che questa straordinaria sonda ci rimanda a terra. Vediamo infatti sul link alle ultime immagini elaborate, alcuni panorami della luna di Ione piuttosto che di Giano, piuttosto che di sempre di Ione ma vista in distanza o in Celado, soprattutto queste lune sospese come globi luminosi al di sopra degli anelli, qualche cosa che supera largamente la fantasia dei disegnatori di fantascienza che si sa sono sempre stati bravi, specie negli anni 50 e 60, a realizzare dipinti immaginari di scenari che hanno arricchito romanzi e film di fantascienza. Qui siamo oltre, e la cosa più bella è che siamo nella realtà e non nella fantasia. Quindi invito a fare un giro su saturn.jpl.nasa.gov, che è la casa sul web della missione Cassini, e illustratevi gli occhi, amici, perché davvero da Saturno ci arrivano fotografie epocali. Ogni cent speso in questa missione, non tanto per le fotografie naturalmente, ma anche per le implicazioni scientifiche che l'analisi di queste immagini porteranno, è stato un centesimo ben speso. E con questo diciamo che si conclude la rubrica Io Robot per questa settimana.
Forse un aggettivo è mozzafiato?
Bravo Luigi, me lo segno nel adjective docket, non so come si dice.
Stavo proprio guardando le immagini mentre tu parlavi, non avevo ancora avuto modo di guardarle, sono bellissime. Adesso vi invitiamo a guardare planetari.org, trovate il blog di Emily Lakdawalla se volete avere la selezione già, invece che tutte quelle di scaricate direttamente dal JPL, e con anche il commento ovviamente di Emily. Intanto allora siamo ormai a 1:05, stiamo andando lunghissimi, ma è così bello ormai gestire queste chiacchierate, ultimamente è proprio uno scialo. Che cosa ci avanza? Abbiamo 3 notizie marcate in breve, direi che ce le maciniamo al volo, poi facciamo l'altra rubrica e poi abbiamo il link della settimana e qualche chiacchiera conclusiva. Il primo lancio orbitale cinese del 2011, siamo ad aprile, non si sono fatti un po' attendere. Luigi?
Sì, in effetti hanno avuto un buco di quasi 4 mesi sul programma di lanci cinese, però hanno intenzione di recuperare. Questo è stato un lancio di uno dei satelliti Beidou, che sono quelli che in cinese vuol dire bussola, e fa capire che sono quelli per la navigazione satellitare. Diciamo che con questo lancio hanno raggiunto il vettore, un lunga marcia 3A partito il 9 aprile scorso, e diciamo che con questo lancio hanno raggiunto la prima fase del progetto Beidou, che prevede entro il 2020 la copertura di tutto il globo terrestre, comprese le zone polari. Sono in ritardo fra virgolette come inizio di lanci, però in realtà l'anno scorso hanno fatto il record come numero di lanci per la Cina, con 15 lanci nel 2010, e per quest'anno la previsione è di arrivare addirittura a 20 lanci entro la fine dell'anno. Fra questi lanci ci sarà anche molto probabilmente il lancio e la partenza della stazione spaziale cinese, Tiangong, che mi pare che significhi castello celeste, qualcosa del genere. La Tiangong con una navicella Shenzhou, che sarebbe quelle classiche che sono simili alle Soyuz.
Diciamo che se la Soyuz è una panda, la Shenzhou è appunto una Seat Marbella. Mi veniva il nome Shenzhou.
Verrà lanciata senza equipaggio e inizierà a fare una prova di attracco per preparare questa prima stazione spaziale, questo embrione di stazione spaziale con Tiangong. Nascerà appunto con una specie di nodo a cui potranno attraccare più capsule, e appunto inizierà questa avventura cinese per quanto riguarda la stazione spaziale. L'amministrazione verrà poi raggiunta dal primo equipaggio, pare durante il 2012, ma queste sono ancora teorie, anche perché i cinesi, come al solito, non sono così prodighi in informazioni.
Innanzitutto mi scuso per il colpo di tosse che pare aver stordito tutti quanti in chat, lo dico, lo filtriamo nella registrazione. L'altra notizia velocissima era che avremmo voluto dare la notizia di un nuovo satellite radioamatoriale, visto che abbiamo dei radioamatori che ci seguono, tra cui me e in futuro speriamo anche Marco. Vero Marco? Stai studiando Marco?
Sto studiando.
C'è questo nuovo satellite, Arrisat 1, che è, diciamo che è l'erede di SweetSat. Qualche anno fa è stata rilasciata dalla stazione spaziale durante un EVA, una tuta Orlan, di quelle utilizzate appunto per le attività extraveicolari, con all'interno non una persona, ma una radio con un sistema, con un beacon per trasmettere immagini preregistrate e telemetria, quindi la temperatura e altre informazioni su un canale FM. Questa era l'evoluzione, era nata per essere un'altra tuta, quindi utilizzando un'altra tuta arrivata alla fine della sua vita utile. In realtà è stato convertito in un satellite a sé stante, è stato portato a bordo della stazione spaziale da una Progress e doveva essere acceso il 12 per celebrare il cinquantenario del volo di Gagarin dall'interno della stazione spaziale. L'idea era di attaccare il satellite a un'antenna esterna, ci sono delle antenne radioamatoriali sulla stazione spaziale appunto per supportare le due stazioni a bordo della stazione spaziale. Chissà se hanno attivato quella di Columbus, non mi pare ancora, vabbè. Ne parleremo magari in un'altra volta. Comunque l'idea era di attivare questo satellite, che avrebbe agito soltanto in modalità beacon, quindi mandandole le informazioni, c'è una voce registrata ad esempio che dà lo stato del payload. Pare che non abbiano ancora attivato o non funzioni. In ogni caso nessuno è riuscito ancora a ricevere nulla. Speriamo che tra adesso e luglio si riesca a trovare il tempo di qualche astronauta per cercare di fare un troubleshooting un po' più approfondito prima di rilasciarlo durante un EVA e trasformarlo in un satellite a sé stante. Per allora direi che tutto quanto deve funzionare, altrimenti è un'altra occasione persa. Già SweetSat 2 ha avuto parecchi problemi, si sentiva con un segnale molto debole, tant'è vero che la ricostruzione dell'intero messaggio che veniva periodicamente ripetuto è stata fatta assemblando pezzi registrati da diversi radioamatori sparsi per tutto il globo. Io avevo dato il mio contributo pulendo l'audio di alcune registrazioni per cercare di tirare fuori il codice Morse modulato però in FM che dava la telemetria in alcune parti per cercare di capire cosa era successo. In realtà c'era probabilmente un problema termico che aveva abbassato parecchio il voltaggio della batteria. Speriamo che Arrisat 1 abbia un po' più fortuna e che si riesca a capire qual è il problema. Però è pur sempre bello vedere che anche la comunità radioamatoriale ha un qualcosa da seguire nel mondo spaziale. Io peraltro mi sono avvicinato al mondo spaziale per questo, già ovviamente seguivo in lontananza, ma mi sono avvicinato per questo, quindi spero che possa essere lo stesso per altri radioamatori. Invece l'ultima notizia, che passiamo velocissima così, l'ho vista oggi leggendo il Post. Conoscete il Post, suppongo, il post.it, è una testata giornalistica sotto forma di un blog, una serie di blog e un canale di notizie di attualità molto interessante, gestito da vari blogger italiani. Dateci un occhio perché vale veramente la pena. Ne abbiamo già parlato sicuramente per qualche altro motivo, che oggi ha ripreso un articolo dell'Economist, il settimanale inglese, che parla nel contesto delle celebrazioni per il cinquantenario del volo di Gagarin, parla delle missioni umane divise per i vari stati del mondo, dal 1961 ad oggi. C'è un bel listogramma che abbiamo davanti tutti quanti, spero, se no lo cliccate dalla Wave o dalla chat per chi ci sta seguendo in diretta, gli altri lo cliccheranno dalle note dell'episodio su astronauticast.com. Se siete in giro e state guidando, lasciate stare, ve lo raccontiamo noi. E ci sono delle cose interessanti, si vedono innanzitutto il buco di voli umani americani dalla fine del programma Shuttle, Apollo fino al programma Shuttle, si vedono i due buchi dopo l'incidente del Challenger e del Columbia, poi c'è una specie di grafico che dice la media della lunghezza delle missioni a un picco nel 1986. E diciamo che quel grafico lì secondo me non ha molto senso, perché fa una media tra tutte le missioni fatte in quell'anno. Quindi negli ultimi anni le missioni hanno una durata di 6 mesi, sono tutte le missioni a lungo termine della stazione spaziale. Però loro fanno la media con tutte le missioni shuttle nel corso di quell'anno, quindi la media alla fine è stata ai 60-90 giorni. È una cosa poco significativa per me. Ancora di meno lo è nell'86, quando nessuno shuttle ha volato e quindi l'unica missione probabilmente è una missione a bordo della Mir, e la media si è impennata a 180 giorni, però è un indicatore che lascia un po' il tempo che trova. Beh, si vedono anche i voli privati che, ad esempio, nel 2004, suppongo che si parlasse del primo volo di Space Scale Composites, oddio, che praticamente hanno fatto più del 50% delle persone nello spazio quell'anno, perché non volavano gli shuttle, essendo direttamente a valle dell'incidente del Columbia. Voi vedete qualche altra cosa interessante degli anni 90? È un grafico carino, cioè dà delle informazioni. È un bel modo. L'Economist, se magari avete modo di leggerlo, ha sempre un occhio di riguardo per la rappresentazione dei dati. E questo è un modo carino per vederlo. Qualcuno lo sta commentando nella chat. A me è piaciuto. Voi lo state guardando?
Ma più che altro dalla distanza a cui trovo è già tanto se riesco a vedere il grafico intero.
Ah, dovevi dirmelo. No, avrei ingrandito con i potenti. No,
è carino, è giusto l'appunto che fai tu, perché in effetti quel picco in corrispondenza del disastro del Challenger ha un po' poco senso.
Sì, perché nell'anno in cui praticamente si è rallentata l'esplorazione dello spazio, che aveva questo trend enorme in crescita, guardate gli anni precedenti, la colonnina, la parte azzurra degli Stati Uniti era in costante crescita, l'85 è stato un anno assolutamente fantastico, oltre ad essere stato il mio anno di nascita, l'86 è stato un anno tragico, eppure la
media è salita vertiginosamente.
Sembra un anno virtuoso. Vabbè.
Sì, l'87 era fermo, invece è stato questo picco pazzesco.
Ah sì, l'87, non l'86, sì. Vabbè, comunque a valle dell'incidente del...
Certo. E stessa cosa, però è stata smorzata dal fatto che comunque il Soyuz ha continuato a volare, e quindi però si è attestato sui 90 giorni anche a valle del disastro del Columbia, quindi anche quello non è molto così.
Bene bene, state ascoltando Astronauticast, il podcast di forumastronautico.it, un podcast completamente gestito da appassionati che siamo noi cinque, più tutta la schiera di articolisti che popola astronautnews.it, e poi c'è il nostro Luigi con astrogation.blogspot.com, che però potrà fare la sua questua in altre sedi. Siamo completamente indipendenti, lavoriamo gratis perché siamo volontari, ma manteniamo tutto l'ambaradan con donazioni. Se volete contribuire, il luogo per farlo è, come al solito, www.astronauticast.com. c'è un pulsantino giallo per le donazioni, e da qualche settimana c'è anche il pulsantino per installare una donazione ricorrente, seguendo il trend di molti altri podcast. Abbiamo anche, su richiesta specifica di uno dei nostri produttori esecutivi, che è Matteo Vivona, che citeremo sempre perché fino adesso è l'unico ricorrente, c'è la possibilità di sottoscrivere una specie di abbonamento che ci regala qualche euro, potete scegliere, se non sbaglio, tra 3 e 5 ogni mese, così è praticamente il costo di acquisto di una rivista. Se comprate una rivista mensile che parla di Astronautica, il costo è più o meno quello, se non un pochino di più, e potrete contribuire ad Astronauticast in questo modo. Il modo per farlo, astronauticast.com, tastini gialli, si fa tramite PayPal, è completamente sicuro, noi non sappiamo neanche che carta di credito avete, potreste avere una Amex Gold Super Oro, noi non lo sappiamo, ci vediamo soltanto arrivare dei soldi, depurati pure dalla commissione che si trattiene PayPal. Tutto qua. In realtà c'era a citare qualche donazione estemporanea, Marco?
Al momento no, abbiamo avuto due iscrizioni, no, un'iscrizione a ISA ecco, da parte di uno degli articolisti che si è appunto associato, ma ultimamente, dopo il burst in aiuto all'acquisto della cuffia di Paolo, le donazioni si sono un pochino arenate. Comunque vorrei dire che se uno non vuole fare la donazione e preferisce associarsi a ISA e avere tutti i vantaggi che si hanno, insomma, a diventare socio della nostra associazione, ho fatto una serie di cacofonie che non finiscono più, lo faccia pure, e più che ben accetto.
Sì, in effetti associarsi a ISA è un altro modo per finanziare non soltanto il podcast, ma tutto quello che è. In realtà, anche se fate la donazione su Astronauticast, in realtà la fate a ISA ed è difficile vedere la provenienza. Quindi se avete la possibilità, scriveteci due parole sia sui commenti su astronauticast.com dicendo: guardate che ho fatto la donazione, l'ho fatta per il podcast, oppure l'ho fatta per Stratosfera. È un modo per mantenere anche noi traccia.
Non ho sentito, ero distratto. Hai detto anche del nuovo social che sono riuscito a accaparrare giù a Bari, vero?
No, non l'ho detto perché probabilmente non ci siamo ancora scambiati tutte le informazioni. Però a proposito di questo, Luigi, volevo appunto dire che il Sud Italia lo aspettiamo perché è di Amanforte. È vero che noi siamo spostati con il baricentro nel centro-nord per ragioni varie, ma sono più che contento e ansioso di avere amici che si uniscono a ISA dal Sud Italia. Abbiamo qualche socio, vorremmo avere tanti, in modo tale che davvero possiamo coprire con iniziative o semplicemente con sapendo di contare su una community molto vasta a tutto il nostro paese.
Ok, allora abbiamo parlato delle donazioni, diamo il benvenuto ad Acris, che dovrebbe anche essere in chat perché l'ho visto scrivere fino a poco fa, al secolo Raffaele Montagnoni per essere entrato nel nostro gruppo di articolisti su astronautnews.it. Ne abbiamo parlato prima del loro lavoro inestimabile. Benvenuto a Raffaele. Raffaele è una persona veramente degna di nota, perché è un, se non sbaglio, adesso mi correggerà al volo in chat, è un ingegnere meccanico che con famiglia e un lavoro full time si sta riuscendo a laureare anche in ingegneria aerospaziale. Io faccio fatica a laurearmi, che mi manca solo la tesi in ingegneria gestionale, che è l'ingegneria fuffa, ma sono anche ingegnere informatico, specifichiamo. Quindi congratulazioni a Raffaele, e trova anche il tempo di scrivere su Astronaut News, eh? Io non so come ce la fa, come ce la può fare. Io
per
non ce la posso fare,
che lascia il gruppo, che sarei io, ne arriva un altro pronto a rimpiazzarmi.
Ma tu comunque hai i tuoi impegni correlati in ogni caso, quindi è più che giustificabile. Abbiamo parlato di questo, abbiamo salutato già Digitalia in apertura, Marco?
Sì, abbiamo fatto cenno a Digitalia, l'avevo segnato qui in fondo, e per cui non aggiungerei altro, tranne un altro grazie, insomma, per il supporto che ci hanno dato più volte.
E poi ci sarà un altro collegamento con la stazione spaziale da parte di una scuola, e ancora Gian Pietro, il nostro Giancarlo e Marco Zambianchi avranno modo di fare la loro parte, insieme ovviamente al sempre il gruppo Ari di Erba, vero?
Non proprio, allora lo riporto solo perché magari ci sono amici della zona di Cremona che sono interessati a partecipare. Forse non sapete che è proprio in una scuola di Gussola in provincia di Cremona che si trova la professoressa che ha inventato il nome Magistra, che è il nome della missione di Paolo Nespoli, e proprio per premiare, tra le altre cose, oltre al fatto che hanno chiesto di farlo, questa professoressa, ci recheremo presso la scuola, l'Istituto Comprensivo Dedalo 2000 di Gussola, per dare supporto tecnico al contatto con la ISS. Non useremo però la radio, andremo io e Gian Pietro solo per dare supporto con i mixer e con l'impianto telefonico e audio, perché il collegamento avverrà con un telebridge, cioè con l'aiuto di una stazione radioamatoriale.
Avevo capito che voi facevate la telebridge per un'altra scuola, scusa, non avevo capito.
Sì, facciamo telebridge, noi chiamiamo attraverso un radioamatore della California che ci assicurerà un contatto intorno alle 11 del mattino sabato 23 aprile, per cui se, ripeto, qualcuno è interessato nella zona di Cremona può contattarci o comunque cercare riferimenti sul sito di Aris, dove ci sono appunto indicate tutte queste informazioni.
Ok, io avevo proprio capito che voi facevate la telebridge per un'altra scuola, ho letto velocemente. Bene, 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 direi che c'è lo spazio per Annali Marziani, siamo un po' corti, questa volta non mettiamo la sigla, lasciamela fare la versione velocizzata di quella sigla, dai Paolo, prima o poi la facciamo, che dura qualche secondo, sì, dopo la facciamo, in after party mi metterò al mixer e la facciamo.
Bene, in questo episodio vorrei approfittare di un recente anniversario per ricordare una missione spaziale marziana di cui si parla poco, anche se è molto importante, e questo è confermato dal fatto che non ho visto molte segnalazioni di questo anniversario. Si tratta del 10° anniversario del lancio di Mars Odyssey, avvenuto il 7 aprile del 2001. Il 24 ottobre dello stesso anno la sonda è entrata in orbita marziana e da lì ha iniziato la sua attività, che prosegue ancora oggi, e il 15 dicembre del 2010 ha battuto anche il record di Mars Global Surveyor nel più lungo periodo di attività di una sonda marziana. È un orbiter, cioè una sonda che ruota intorno a Marte, dotata del consueto corredo di strumenti e sensori scientifici, tra cui spettrometri e sistemi per la realizzazione di immagini fotografiche, che servono per la ricerca di tracce di acqua nel passato o nel presente di Marte, insieme con la ricerca dell'attività vulcanica passata. Ma più che ricordare i meriti e le attività scientifiche, vorrei dire che questa sonda svolge anche un ruolo fondamentale di ponte radio tra le sonde che si trovano sulla superficie e il controllo missione a terra, nel senso che ritrasmette i dati e i segnali ricevuti per esempio da Spirit e Opportunity, che hanno inviato proprio attraverso Odyssey circa l'85% del loro traffico di dati scientifici e di immagini, quindi ha un ruolo fondamentale anche dal punto di vista ingegneristico. Il nome completo di questa missione è Mars Odyssey 2001, e questo per celebrare in onore del romanzo di Arthur Clarke 2001, Odissea nello spazio. È un'origine, diciamo, un po' antica questa missione. Inizialmente doveva chiamarsi Mars Surveyor 2001.
Giochi di prestigio, c'è stato un piccolo problema alla registrazione, ci riattacchiamo. Paolo, stavi parlando di?
Sì, dicevo della missione originaria, che doveva chiamarsi Mars Surveyor 2001 e comprendere un lander e un orbiter. Il progetto originario però venne cancellato quando nel 1999 le due sonde NASA, Mars Polar Lander e Mars Climate Orbiter, si schiantarono su Marte senza raggiungere le loro posizioni di osservazione, quindi inserirsi in orbita e atterrare su Marte. Si decise di procedere soltanto con l'orbiter, che diventò poi Mars Odyssey 2001, appunto. Ma in parte si è completato anche il progetto originario, perché la sonda Lander di Mars Surveyor 2001 è stata riadattata e trasformata e riutilizzata per la missione Phoenix, atterrata su Marte, nella zona polare di Marte, la prima sonda a raggiungere questa zona del pianeta Marte, nel 2008. Quindi in fondo il progetto originario si è realizzato in qualche modo. È un'occasione utile, appunto, è un'occasione utile per ricordare una sonda, un cavallo da tiro delle missioni marziane come Mars Odyssey, poco ricordato ma con un ruolo molto importante. Con questo ho terminato, ci risentiamo al prossimo episodio di Annali Marziani.
Avendo già fatto l'ultima rubrica, che di solito è Io Robot, possiamo andare già con il link della settimana e poi chiudere e darci appuntamento alla settimana prossima. Dimentico qualcosa? Non dimentico niente, quindi il link plurale della settimana, perché ultimamente ce li stiamo dimenticando talmente spesso che abbiamo deciso di dargli a grappoli. Il primo è video fondamentalmente pubblicitari di Spaceship Two e White Knight 2, che sono i due velivoli di Virgin Galactic. L'ho visto a metà settimana, sono rimasto veramente a bocca aperta. Lo trovate sul forum in un post di Alberto, quindi linkeremo direttamente il forum, così magari qualcuno che ci ascolta e basta entra anche in contatto con il forum. E vediamo un po', faccio partire adesso. Sono stupendi, non so se riuscite a vederlo dalla stream video, un attimino. È in pratica è un volo affiancato da un aereo di linea normale, penso di Virgin, sì, di Virgin, perché mi sembra corretto, che affianca il White Knight 2 con sotto la Spaceship 2. È qualcosa di straordinario. Non lo vedevate, era solo questo vederlo. Se avete occasione, magari mettetelo in HD, perché è disponibile in HD. Non lo faccio adesso perché ho pietà della mia banda e anche delle potenze del mio computer. Se non sbaglio, a un certo punto qualcuno dice anche: adesso non siete più arrabbiati per quel ritardo di 25 minuti al check-in, cioè all'imbarco. È veramente stupendo, si vede sopra una zona di acqua questi due aerei in manovra, qualcosa di straordinario. Sembra quasi finto. Sì, qualcuno nella chat fa notare che sull'aereo forse c'era anche Buzz Aldrin. Sì, non ho capito se stava volando su...
Credo che ci fosse anche Lord Branson.
Già. Era chiaramente un'occasione di PR, di promozione per Virgin Galactic. Obiettivo raggiunto, ne stiamo parlando. Se magari qualcuno era un po'... lì per comprare un biglietto, adesso lo comprerà di sicuro, perché sicuramente
no, io lo comprerò con Space Link.
Gli mancava la spinta finale, questa sicuramente gliela data, insomma. A me manca la spinta finale, ce l'ho, a me mancano soltanto i 200.
A me anche quella iniziale, perché proprio senza quattrini non si va da nessuna parte.
No bucks Roger. Ma vabbè, ci sono due video, l'altro dell'atterraggio, anche l'altro molto molto carino. Vi metteremo il link al topic sul forum e ve li potrete guardare nel buio della vostra stanza con l'HD e tutto quanto, perché veramente merita. L'altro invece mi pare che sia un link proposto da Ricky, non ho ancora avuto modo di guardarlo, qualcosa che ha a che fare con William Shatner alias Captain Kirk.
Sì, c'è poco da dire. William Shatner ci aveva già, diciamo, deliziato con la sua sveglia personalizzata durante STS-133, che aveva, diciamo, sul tema di Star Trek Spazio Ultima Frontiera, aveva ridetto la parte introduttiva, sostituendo le frasi celebrando il Discovery che era durante la sua ultima missione. Torna, diciamo, in prima linea Shatner in questo video, che praticamente è un video che racconta la storia della costruzione dello shuttle, che, come spesso si dice, è la macchina più complessa mai costruita dall'uomo. E in questo video vediamo sia delle immagini, diciamo, moderne, ma anche l'immagine vintage, chiaramente, perché ripercorre un po' tutte le tappe della costruzione. Si può vedere addirittura, non so, un pezzo, una parte dedicata al lancio del Columbia, quindi vediamo lo shuttle in rampa con l'external tank bianca, oppure una parte, diciamo, con i primi esperimenti, diciamo, con corpi portanti e, diciamo, sullo studio di come poter fare la navetta. E ovviamente, visto che William Shatner a narrare la storia e alternando comunque le interviste che ci sono magari anche di Bolden, c'è una larga parte dedicata all'Enterprise, chiaramente, dove vediamo i test in volo di questa navetta che non ha mai visto lo spazio, ma che è stata fondamentale per vedere il comportamento, per studiare il comportamento dello shuttle nella fase di rientro. Non di rientro, scusate, di atterraggio, perché...
No, rientro no, però l'Enterprise è stato chiamato così proprio con una campagna di mass mailing dei fan di Star Trek ai tempi. Il nome originale doveva essere Constitution,
sì.
Quando l'ha chiesto la guida sul bus in giro per il Kennedy Space Center, ero l'unico a bordo di tutto il bus a saperlo. È stato il mio momento di gloria. Ah, quello di fianco a me aveva detto Constellation, però forse si è fatto un po' confusione con il programma. Direi che vi lasciamo ascoltare William Shatner da soli. Forse ci sono anche i sottotitoli. Immagino che quasi tutto quello che è prodotto da NASA è sottotitoli, quindi riuscirete ad ascoltarlo anche se è in inglese. Direi che possiamo salutarci. L'appuntamento per il prossimo giovedì 21 aprile. L'altra volta ho detto che non ci sarei stato, lo dico ancora, forse non ci sono la prossima volta, ma fa niente, non mi interessa. L'importante è che il podcast sarà puntuale, più o meno, come tutti i giovedì sera.
Podcast must go on.
Podcast must go on. Da parte mia, Michael Sacchi, microfono numero 1 degli Astronautica Studios, è tutto.
Dal microfono numero 2 vi saluta anche Paolo Amoroso.
Dalle ubertose valli della Lombardia, Marco Zambianchi.
E da Carmagnola, Luigi Morielli.
Io sicuramente non ci sarò la prossima settimana, anche perché adesso vado a fare le valigie, perché domattina
giusto,
parto,
vero.
Quindi...
Beh, un buon viaggio.
Beh no, ma ti daremo un colpo di telefono se sei in zona calda, anche se soltanto per morire di invidia è un po' il masochismo.
Ma cosa, morire di invidia cosa? Cioè,
beh,
anche...
niente, non vedrai il lancio, ma sei comunque in un posto invidiabile, insomma. Sai com'è?
Brutto! Giovedì prossimo sono Riccardo! Sono 2 ore che sono qui a vedere l'Orbiter e non parte!
L'RSS non gira e rimane chiusa!
Non si fa così!
Se il programma non si riesce a finanziare, lo si chiude!
Questo è... Vediamo di chiudere la puntata, almeno.
Anche perché questo è un inside joke.
Se volete spammarmi, potete spammarmi su richiarial@gmail.com o su Twitter o su Facebook, in qualche modo sono reperibile comunque.
Cercheremo di accordarci magari per una chiamata, se ci riusciamo. L'appuntamento allora per giovedì prossimo, 21 aprile. astronauticas.com/live 21:30. Fino ad allora, ad Astra.
Saluti a tutti, sono Paolo Nespoli, astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea, e in questo giorno importante, 12 di aprile, è un piacere essere in orbita a festeggiare i 50 anni del volo di Yuri Gagarin, ma soprattutto a festeggiare l'anno in cui, o il momento in cui l'umanità è volata fuori dal mondo ed ha continuato l'esplorazione verso il cielo. Un saluto a tutti e buona festività.